Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Ho il piacere di presentarvi l'ospite, che poi un ospite non è, perché qui è padrona di casa. Oggi con me c'è Enrica Perucchietti. Ciao Enrica.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Enrica, oggi presenteremo insieme l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. E questo qui, eccolo qui che ha mandato la regia in sovrimpressione, e ha un titolo molto forte e molto chiaro. Si chiama Pandemia, storia di un progetto criminale. Ecco, quando abbiamo pianificato e realizzato questo numero, la notizia del ritiro di AstraZeneca non era ancora arrivata. Ecco, possiamo dire che siamo stati abbastanza profetici, ma non ci voleva un mago per capire qual era la realtà. Ecco, è un numero con un titolo molto forte, ecco, è un titolo giustificato.
Sì, perché è un numero molto forte, tra l'altro è il numero forse più lungo in assoluto, sono più di 300 pagine, perché è diviso in sezioni molto dense, ci sono anzi due sezioni curate da medici, dove si fa anche il punto sul trattato pandemico, sulla mala gestione pandemica e sugli effetti avversi. Quindi, come dicevi tu, non è la prima volta in cui siamo stati profetici, lo siamo stati sicuramente con questo numero, perché volevamo farlo uscire a maggio, perché in discussione il trattato pandemico. In più c'è l'avvio della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Non potevamo sapere che poi sempre in questi giorni in cui si affaccia il nostro mensile ci sarebbe stato anche il caso AstraZeneca.
Senti Enrica, il sistema cerca un po' di occultare queste notizie, di minimizzarle, dicono che è una scelta commerciale dell'azienda, e guarda caso l'avrebbe ritirato proprio dopo l'ammissione in aula di gravissimi effetti collaterali. Ecco, questo numero vale anche come testimonianza, cioè, secondo te ha anche un valore, diciamo, sul piano storico, oltre che medico-scientifico, cioè mette in fila fatti, circostanze, eventi, cioè li cristallizza all'interno di un numero che serva anche, diciamo, a futura memoria?
Assolutamente sì, perché è proprio una summa di tutti i crimini che sono stati portati avanti durante la pandemia. Quindi, al di là, oltre al tuo editoriale, nella mia introduzione, c'è una prima sezione sulla biopolitica e su come si sia utilizzato il terrorismo mediatico e quindi la paura per governare. C'è poi, e qua abbiamo diversi interventi, Zarelli, Segatori, di nuovo l'arcivescovo Viganò, Di Giorgio, Cresti e Carraro. Poi abbiamo un'intera sezione dedicata al capitalismo e ai disastri, quindi come anche la crisi pandemica sia stata sfruttata da alcuni poteri come un'opportunità per avviare una rifeudalizzazione della società, come patologizzare, criminalizzare il dissenso, sdoganare la censura, limitare sempre di più certe libertà e dall'altro introdurre dei dispositivi tecnosanitari. Come anche tutta la struttura del Green Pass, che fa poi da base a quello che sarà il passaporto vaccinale, che andrà a innestarsi sull'ID digitale e successivamente alle CBDC, quindi tutto quello che poi in qualche modo ha creato anche un precedente. E qua abbiamo i contributi di Pennetta e di Fantuzzi. E poi c'è un'altra sezione che è dalla biopolitica all'autoritarismo tecnosanitario, e abbiamo gli articoli di Scapino e di Quaglia. E poi inizia quest'ampia sezione, come dicevo prima, che è curata soprattutto da medici, non soltanto, ma soprattutto da medici. La prima è sulla mala gestione pandemica. E qua, come mi chiedevi, di nuovo si continua a mettere nero su bianco la storia, tutte le vessazioni che sono state usate contro i cittadini, che sono stati, come ben sappiamo, ricattati, si è creata questa apartheid sanitaria, sono stati vessati in tutti i modi, ma anche come la gestione è stata assolutamente catastrofica. Quindi, a parlare di questa mala gestione pandemica sono Roy De Vita, Paolo Gulisano, Pierre Chaillot, che ci regala dalla Francia un articolo che parla soprattutto di statistica, quindi nero su bianco tutta una serie di dati molto chiari e anche sul caso Italia. Alberto Contri, che ci spiega le tecniche di manipolazione adottate durante la propaganda pandemica e la gestione pandemica, e Giovanardi. E poi arriviamo alla sezione sugli effetti avversi. E quindi abbiamo un articolo di Burigana che ci parla, tra l'altro, anche del caso di Ippocrate, ippocrate.org, che è stata una di quelle iniziative assolutamente controcorrente nel momento in cui in Italia vigeva il protocollo tachipirina e vigile attesa, e in cui i medici non si facevano vivi, non hanno disatteso moltissimi quello che dovrebbe essere il loro compito, il loro dovere, non visitavano neanche i pazienti, quindi i pazienti totalmente abbandonati, ma c'è stato il caso veramente controcorrente di Ippocrate. E poi ci sono i contributi di Donzelli, di Barbaro e di Cosentino e Marino, che ci parlano proprio degli effetti avversi, quindi dell'efficacia, dell'inefficacia dei vaccini anti-Covid, di come i vaccinati si infettano di più, il caso di Donzelli. Barbaro ci regala un articolo sulle complicanze cardiovascolari associate alla vaccinazione anti-Covid e morte improvvisa, e poi l'altro articolo è proprio quello di Cosentino e di Francamarino. E poi l'ultima sezione è sul rapporto tra la pandemia e il diritto, e qui abbiamo Consuelo Locati, che tra l'altro ci parla del caso di Bergamo, avvocato di Bergamo, poi Cartolano e Talarico, perché anche qua bisogna capire quali sono state il rapporto e le mancanze sul lato quello appunto legale del diritto.
Enrica, ecco, è un numero estremamente denso che tocca tutti gli aspetti che hanno riguardato questa stagione di follia, che adesso sembra lontanissima, però insomma è passato davvero poco tempo. E i decisori si giustificano dicendo: ma alla fine noi abbiamo fatto il massimo in un momento terribile, quando bisognava reagire con i pochi strumenti che c'erano per salvaguardare la vita della gente. Ecco, insomma, questo argomento si infrange da una lettura più compiuta, non umorale, mettendo in fila gli eventi, cioè viene fuori un quadro d'insieme che esclude l'esistenza di buona fede in capo a chi ha costruito questo psicodramma.
Ora si infrange tutto, ma si infrange a partire dall'introduzione, quando per esempio ricordo quelle dichiarazioni al Parlamento europeo di Jeanine Small, incalzata da Rob Ross cos'era, l'ottobre del 2022, che già sconfessavano quegli slogan, quei mantra ovviamente propagandistici, anche sul furia e terroristici di Mario Draghi: se non ti vaccini ti ammali, infetti, muori e crei dei disastri. E già allora Small spiegava che Pfizer non aveva eseguito gli esami sulla contagiosità del vaccino, e che quindi questi dati non erano disponibili perché si doveva andare alla velocità della luce. Quindi comunque già allora si erano aperte delle crepe che però i media mainstream non avevano voluto cogliere. Ma da lì in poi c'è un crescendo nei nostri articoli, dove si distrugge tutta la narrazione e la propaganda pandemica. Anche una persona, diciamo, non dico scettica riguardo le nostre posizioni, ma magari anche su piani radicalmente opposti, leggendo questo volume, perché è un volume, una miscellanea di brevi saggi, secondo me non potrà che rimettere in discussione quello che ha creduto e pensato in questi anni, perché i dati sono chiari, sono chiarissime le analisi dei medici, ma anche tutta la cronistoria. E come dicevi anche tu, si vanno effettivamente tutti questi dati a legare a quello che sta emergendo col caso AstraZeneca, non soltanto il ritiro del vaccino, l'ammissione della questione degli effetti collaterali dei trombi, ma anche quello che sta emergendo, per esempio, dalle carte, dei documenti del CTS, cioè comunque la volontà di utilizzare due pesi e due misure, ma anche due facce, cioè una faccia nel privato, in cui evidentemente alcuni decisori erano ben a conoscenza dei rischi, dei pericoli di sottoporre soprattutto poi i giovani, i bambini a inoculazioni di massa e poi la volontà invece in pubblico di mostrare un'altra faccia, un altro volto. Addirittura l'avvocato del CTS che consiglia di non verbalizzare determinate discussioni, frasi, dichiarazioni per non rischiare poi in seguito, no, l'emergere di questi documenti che invece stanno emergendo. Ma noi, come tu dicevi, sembra lontanissimo, invece è tutto vicinissimo, è che come ogni volta che avviene un trauma, poi la mente tende a isolare lo shock, a rimuoverlo. Secondo me stiamo vivendo, non tutti ovviamente, ma molti stanno vivendo un po' questo complesso di rimozione, come si sta anche rimuovendo, si stanno rimuovendo le vessazioni a cui siamo stati sottoposti, a cui sono stati sottoposti soprattutto tantissimi cittadini che sono stati ricattati e costretti magari a subire queste vaccinazioni, o tutti quelli che sono stati, che per esempio si erano infettati, sono stati letteralmente abbandonati a se stessi, così come abbiamo anche, secondo me, un po' rimosso la criminalizzazione e la patologizzazione del dissenso. Cioè, si parla spesso sì di censura, ma abbiamo anche un po' dimenticato come siamo stati trattati, sfottuti, perculati, denigrati in quel periodo.
Si domandano, ma alla fine qual era la ratio di certe misure? Ecco, quelli che contestano il sistema però non possono negare che poi a un certo punto, finita l'emergenza, sono finite anche le vessazioni, è finito il Green Pass, per cui questo dimostrerebbe, secondo la vulgata dei ben pensanti, la mancanza di dolo in capo ai decisori. Ecco, ti convince questa spiegazione?
No, assolutamente no, anche perché si è creato un precedente e lo schema alla fine è sempre lo stesso, cioè c'è una strategia della tensione di base, un terrorismo mediatico, un terrorismo sintetico che vengono portati avanti tra l'altro dagli stessi governi. Come dicevo prima, sì, adesso non c'è più il Green Pass, ma a parte che si è creato un precedente, si è visto benissimo come la biopolitica possa essere utilizzata per costringere i cittadini attraverso la paura ad accettare delle misure impopolari, addirittura liberticide, e quindi tutta una serie di dispositivi democratici sono stati e di diritti sono stati sostituiti con dei dispositivi tecnosanitari basati sulla biosicurezza e sulla biopolitica. E comunque la struttura di base del Green Pass è rimasta. Come dicevo prima, è quella che farà da base al passaporto vaccinale, che poi adesso il governo italiano abbia detto di no, ni, sì, forse, sappiamo benissimo poi le giravolte che si fanno ogni volta. E conta poco perché è stato un grande esperimento sociale. L'Italia è stato soprattutto il banco di prova di questa sperimentazione sociale, perché siamo stati uno dei paesi più vessati e più autoritari in questo senso. E il tipo di tecnologia utilizzata e di controlli, di sorveglianza tecnologica, che è nota come Green Pass, verrà poi riutilizzata in seguito quando sarà per il passaporto vaccinale e poi verrà connessa all'digitale. Si sono anche abituate le persone al falso mantra della comodità per snellire la burocrazia, anche nell'ambito sanitario per velocizzare certe procedure. Nell'ambito sanitario tutto ciò si va poi a innestare sull'intelligenza artificiale e si è mostrata benissimo come ormai la medicina sia una medicina dei protocolli. Il protocollo vigile-attesa che non si poteva scalfire né mettere in discussione, nonostante poi le critiche dei medici e le morti dei pazienti. E quindi tutto ciò ha creato veramente un precedente. E quindi anche quando si torna, sembra che si sia tornati alla normalità, in realtà quella nuova normalità di cui si è tanto parlati si è affacciata e molti ancora vivono nel terrore di potersi reinfettare, perché poi ci sono questi filantrocapitalisti che ti devono continuare a sventolare lo spauracchio della malattia X, del tal morbo o di un altro. C'è in discussione il trattato pandemico che potrebbe blindare e offrire ancora più poteri, regalare ancora più poteri all'OMS e in questo caso andare a erodere quel poco di sovranità in campo sanitario che hanno ancora i paesi e i governi, e questo sarebbe un rischio clamoroso, considerando che poi ci sono personaggi come Bill Gates e tanti altri che continuano, come dicevo prima, ad auspicare o comunque a profetizzare l'arrivo di nuove pandemie e di nuove crisi. La censura ormai di Stato, nonostante inchieste, quelle del Telegraph nel Regno Unito, i Facebook Files, i Twitter Files, ormai è diventato un qualcosa di quasi di accettato, di normale, come se poi le persone si fossero abituate, ecco, a questa nuova normalità.
Stavamo ragionando sulle cose più strane che sono accadute, no? Perché sai, mentre si vivono, magari uno non ci si rende conto della stravaganza di alcune impostazioni, invece anni dopo, rileggendo fatti, avvenimenti, no? Magari viene voglia di dire, ma com'è stato possibile accettare anche questo? Ecco, tu, rileggendo la storia di questi ultimi anni, ti sei soffermata su un caso in particolare, cioè ti è venuto da dire, ma davvero abbiamo accettato questo, è successo anche questo?
Ma no, perché è stata una follia generalizzata. Secondo me non c'è stato un caso, cioè puoi rivivere attraverso la cronistoria che offriamo tanti tasselli di una forma di ipnosi a cui siamo stati sottoposti, che ha fatto poi presa di più su alcune persone rispetto che altre. E che però è rimasta perché è sotto traccia e ogni volta che si manifesta una crisi diversa, è per questo che fa parte di una strategia della tensione, ogni volta che si affaccia una crisi, che sia una guerra, che sia una pandemia o altro, facendo leva su dei meccanismi psichici, si ottengono dei risultati. Che sono sempre poi gli stessi, i medesimi. Non a caso, ne parlo proprio nell'introduzione, fin da subito la pandemia è stata descritta dai media e quindi è stata sponsorizzata e promossa dalla propaganda come un nemico invisibile e si è utilizzata proprio una mitologia bellica. Si era in guerra contro un nemico invisibile, c'erano gli eroi, che erano i medici, gli infermieri in trincea, e c'erano addirittura poi i cattivi, c'era il nemico che era appunto il virus, ma poi c'erano i nemici, c'erano i disertori erano quelli che criticavano la gestione pandemica, i disertori erano i no pass, erano i no mask, erano i no vax, e questi erano i nemici della società, contro i quali si doveva addirittura rispolverare la delazione, che dovevano essere criminalizzati, trattati come appunto in guerra vengono trattati i disertori, come la peggiore feccia della società. E io penso che sia soprattutto il risultato a livello sociologico di aver visto mutare la pelle, anche cadere molte maschere dalle facce di tante persone, il ritorno della delazione, questa polarizzazione della società, quest'odio di uno contro tutti, di tutti contro tutti, la solitudine che si è generata, la politica della solitudine, dell'odio, della diffidenza e poi soprattutto, perché questo è anche un numero che è dedicato a tutti coloro che si sono sentiti soli, abbandonati e danneggiati, che sono stati danneggiati da un vaccino, che sono stati danneggiati perché sottoposti a ricatto e sono stati costretti a fare un qualcosa che non volevano, non si sentivano di fare, o danneggiati perché sono stati abbandonati durante la malattia, perché non avevano nessuno da chiamare, perché non c'era nessuno che li andasse a visitare, perché hanno dovuto seguire per addestramento un protocollo farmacologico sanitario che non funzionava. E sono state talmente tante le follie criminali che sono state adottate e che però su larga fetta della popolazione hanno avuto presa, che non c'è un caso particolare e secondo me è proprio bisogna vedere l'intero quadro generale per rendersi conto che non è la prima volta che è accaduto. perché già accaduto in passato con vesti e maschere diverse e che può accadere nuovamente, perché nel momento in cui, come dicevo prima, si vive poi questa forma di rimozione, certi demoni possono riaffacciarsi nella nostra società.
Riga, uno dei pochi intellettuali, filosofi che ha denunciato con forza quello che accadeva in tempo reale è stato Giorgio Agamben, attaccato, criticato in maniera furiosa. Nella classe medica il compianto premio Nobel Montagnier ha provato a metterci in guardia, anche lui finito nel mirino un sistema mediatico impazzito, però complessivamente sia la classe medica che quella accademica ha deciso di fiancheggiare questo sistema. E secondo te l'hanno fatto perché sono pavidi, sono complici o sono semplicemente delle persone che non ci arrivano?
Allora, la stessa risposta che do spesso. Tutte e due le cose. Perché secondo me è un elemento che hanno in comune anche coi giornalisti. Non è che tutti sono dei pavidi o sono dei venduti, ci sono quelli tra i giornalisti, così come tra i medici, che ci credono, che ci credevano e che ci credono ancora. E la stessa cosa i giornalisti, anche perché magari lavorare, vivere a stretto contatto all'interno di un ambiente con determinate persone che la pensano tutti allo stesso modo ti crea anche una forma di dissonanza cognitiva. In più, se vengono insegnati certi protocolli che devono essere rispettati e si è ormai generato questo nuovo culto della scienza, per cui se tu non segui pedestremente questo nuovo feticcio, questo nuovo culto, vieni visto male e vieni bollato come un eretico. Quindi si crea anche, insomma, penso, timore, paura di essere giudicato, ci si autocensura, si innescano secondo me tutta una serie di leve psicologiche che portano le persone a, da un lato, a crederci, essere in qualche modo anche ostaggi della pavidità, della paura, quindi di certi meccanismi mentali, e dall'altro si generano magari anche fanatismo, e quindi ti trovi anche questo fanatismo che ha portato a trattare Montagnier come un rincoglionito, un rimbecillito, e metterlo alla berlina, nonostante poi quello che diceva, insomma, sembra che si sia rivelato non soltanto profetico, ma anche esatto. Trattare Agamben anche lì non più come un filosofo, prima era uno, no? Faceva parte del Goethe, dei grandi filosofi italiani e mondiali, e poi è stato trattato come un terrapiattista, uno che crede ai rettiliani. Cioè, mi ricordo articoli di colleghi di Agamben, di filosofi, di una cattiveria, perché poi non si andava neanche a smontare Agamben nel contenuto delle sue dissertazioni, ma semplicemente si utilizzava la classica fallacia ad personam, ad hominem, si spostava la trattazione dall'argomentazione che portava avanti Agamben alla sua persona, e quindi si passava direttamente a insultarlo, gli si dava anche in questo caso del rincoglionito, del terrapiattista, del complottista. Si inseriva nel frame, nella cornice del complottista per liquidarlo e in questo modo eliminarlo dal dibattito. Successivamente, tutte le volte che venivano fuori i nomi di Agamben o di Montagnier, tutta una serie di personaggi nei talk televisivi e dei quotidiani potevano abbozzare un sorrisino arrogante, spocchioso, no? Presuntuoso, come per dire: vabbè, ma tanto quelli sono i terrapiattisti. E quindi non avevano neanche poi bisogno di doversi alzare al loro livello per discutere con loro nel merito. Queste sono tutte tecniche di propaganda sporca, no? Di manipolazione, solo che la maggior parte delle persone che non conosce magari determinate tecniche, che non conosce quei determinati personaggi, che non ha tempo per approfondire, è stata ammaliata e quindi si è fatta accompagnare verso un certo tipo di pensiero e di visione distorta, e quindi si è fatta sedurre. Questi sono stati dei pifferai, dei veri e propri pifferai magici che hanno accompagnato milioni di persone verso il burrone.
Forse non si aspettavano però fino in fondo che una parte molto risoluta di cittadinanza continuasse a tenere il punto. Ecco, hai l'impressione tu che alla fine la resistenza di tanta gente abbia prodotto dei risultati? Magari non siamo riusciti a determinare la punizione dei colpevoli, l'accantonamento di alcune carriere politiche, però forse siamo riusciti a frenare la furia di questo sistema che in parte ha dovuto abbozzare o rallentare. Ecco, io ho questa percezione, è anche la tua?
Sì, avremmo potuto fare molto di più e non è stato. Però c'è sempre un bilancio. Io penso che ci sia sempre un bilanciamento nelle forze, anche quando pensiamo e quando ti chiedi quanto dura la notte, a che punto sei della notte, c'è sempre poi la luce che arriva e soprattutto un aiuto che arriva. E penso che di aiuti ce ne siano stati comunque diversi, anche se pesano meno rispetto alle vessazioni, alle cattiverie criminali che sono state portate avanti dagli altri. Io penso che grandi voci dissidenti abbiano comunque aiutato le persone a sentirsi meno sole, che è quello che poi io sento anche più spesso dire e raccontare. Grazie, ci avete fatto sentire meno soli, ci avete fatto compagnia, ci avete fatto capire che non eravamo dei pazzi. Certe voci appunto disallineate sono riuscite a fare un po' a incarnare dei fari, a portare un po' di luce e quindi accompagnare a aiutare le persone anche a maturare una certa consapevolezza, a seminare il dubbio. Molti infatti magari inizialmente hanno abbracciato un certo tipo di visione, di percorso e poi hanno cambiato quella visione, quel percorso, sono tornati indietro, hanno cercato di riparare magari a degli errori che avevano compiuto, grazie anche a un certo tipo di sensibilità che è venuta dalla nostra area. E poi anche qua io vorrei cercare di invitare tutti a essere anche meno fanatici non nella coerenza, però io vedo che anche nel nostro mondo c'è questa polarizzazione per cui se uno, secondo i più puristi e fanatici, ha sbagliato perché si è vaccinato una volta o inizialmente ha creduto alla psicopandemia, allora è un deficiente che deve essere allontanato, che deve essere equiparato a tutti gli altri. Le persone possono sbagliare, sbagliamo tutti, siamo esseri umani, a maggior ragione se poi qualcuno ha acquisito una consapevolezza diversa, una sensibilità diversa, dopo, in fieri, durante il cammino, ben venga, dovremmo accogliere tutti, essere su questo sì, un pochino più inclusivi e tolleranti e un po' meno presuntuosi anche noi, perché altrimenti rischiamo di giocare un po', fare il rovescio della medaglia del mainstream e questo è assolutamente sbagliato. Molti si credono anche nel nostro ambiente un po' degli eletti, è proprio questa visione di credersi degli eletti che è sbagliata. Ma dall'altro, secondo me, potevamo fare di più, molto di più, cioè dare concretamente offrire più soluzioni pratiche alle persone che lo chiedevano, che avevano bisogno, ma ci sono state delle realtà straordinarie, come per esempio anche la realtà di Ippocrate di cui si parla, come tutti quei medici, e noi abbiamo tantissimi, da Gulisano, Giovanardi, tutti quelli che abbiamo ospitato, si sono prodigati per aiutare le persone in difficoltà, così come tutti gli avvocati che hanno fatto lo stesso per aiutare le persone disperate che magari non volevano sottoporsi a inoculazione, che non volevano fare il Green Pass, che volevano trovare una via diversa. Quindi la società civile, indipendentemente dalla politica, proprio la società civile si è riuscita ad attivare in tantissimi modi diversi. E poi c'è stata anche l'area della comunicazione e dell'informazione che è stata, secondo me, preziosissima, perché non è che ha fatto solo intrattenimento e ha tenuto compagnia, ma ha fatto circolare dei dati, delle analisi, delle informazioni che sono state magari anche vitali per molte persone.
Enrica, questo numero c'è anche un pezzo di Monsignor Carlo Maria Viganò, come tu prima accennavi, non soltanto la finta scienza, la politica corrotta dalle grandi multinazionali, il sistema mediatico nel suo complesso, le situazioni di categoria, insomma, poi tutti si sono uniti nel cercare di colpire quelli che venivano diffamati e etichettati come Novax, ma ci si è messa pure la Chiesa, che ha persino in quel periodo sospeso i sacramenti, tanta gente è morta senza conforti religiosi, alcuni non hanno avuto neanche, come dire, il lusso di un funerale, insomma qualcosa davvero che si fa fatica a ricordare nella storia millenaria della Chiesa. Monsignor Viganò è stata forse all'interno del mondo cattolico la voce più forte, più prestigiosa, che ha denunciato in maniera evidente, insomma, questa stortura. Ecco, c'è stata anche una componente, come dire, spirituale che ha legittimato l'andazzo miserabile che abbiamo descritto.
Sì, perché ti ricordi poi come è stato anche trattato, per esempio, Viganò dal mainstream? Cioè, io mi ricordo bene dei talk show televisivi, dei soggiorni televisivi politici e degli articoli che additavano Viganò come un pazzo complottista, cospirazionista, perché aveva osato andare controcorrente rispetto a quella che era la linea oggettivamente pavida che ha adottato la Chiesa Cattolica. Non si è mai vista una pagina così triste e miserabile.
Ecco, si è bloccata l'immagine con Enrica. Ecco, ora ti sentiamo, Enrica, per un attimo non ti abbiamo sentito.
Dicevo che neanche quando c'è stata la peste, le chiese si chiudevano e non c'erano i sacramenti per le persone, addirittura per i moribondi, sono stati abbandonati così tutti al loro triste destino, no? Il vedere anche a livello simbolico, spostare la data della celebrazione del Natale, non vedere l'acqua santa ma la mucchina, cioè c'è stata tutta un'inversione dei poli che, da un punto di vista spirituale, sembrava abbastanza chiaro. Cioè, già il mettere la mucchina al posto dell'acqua santa mi sembra abbastanza chiaro, del come si sia spalancata che cosa? E l'avvento di questa nuova religione. La nuova religione è un tecno-scientismo, tecno-gnosticismo che vuole unire questo fanatismo per la scienza, che poi di scientifico non ha nulla, perché molte volte è più superstizione che appunto metodo scientifico, con tutto ciò che apre le porte, spiana le porte al transumanesimo. Non a caso la pandemia è stata una grande opportunità per gli oligarchi di Davos, per coloro che auspicano la quarta rivoluzione industriale e il grande reset. E la Chiesa ha fatto da, invece di frenare questo processo, di fare da catecon o comunque da ostacolare tutto ciò, ha proprio aperto le porte e si è unita in questo percorso, a mio dire, diabolico, comunque di inversione proprio spirituale. Viganò invece ha sempre tenuto la bussola ferma, è sempre stato un esempio chiarissimo, molto vigoroso, molto autorevole. Mi ricordo anche i suoi interventi, non soltanto qua su Visione TV, in tante piazze, in diretta o registrati, e comunque la sua voce anche in questo caso, secondo me, ha aiutato tanti fedeli, ma magari anche tanti prelati, preti, vescovi, persone normalissime, però credenti, ad avere meno paura di andare contro quella che era invece la linea ufficiale, tra virgolette, ortodossa, che è stata adottata dalla Chiesa Cattolica, dal Vaticano.
Ecco, forse non a caso il sistema poi, come fa sempre, ha sguinzagliato contro Viganò alcuni cani che abbaiano facendo finta di essere parte della contestazione sistemica. Il metodo solito che il sistema usa per non legittimare un interlocutore crea delle opposizioni di comodo che poi, guarda caso, si scagliano non contro il nemico principale ma contro quelli che invece per primi denunciavano la malizia e la cattiveria del nemico. Devo dire che il lavoro, diciamo, di nutrire cani rabbiosi, il sistema da gettare, diciamo, nell'area della contestazione, il sistema lo fa molto, molto bene, anche se, insomma, sono servi quasi sempre scoperti. Enrica, ti faccio un'ultima domanda. Ecco, se dovessi parlare adesso a una persona che non sa se acquistare o no questo volume, convincilo in un paio di minuti.
Questo è una summa di tutti i crimini che sono stati adottati dal potere, dai governi, dai potentati durante la mala gestione pandemica, ed è un numero prezioso perché ricostruisce tutte le tappe, la storia, tutte le vicende anche oscurate dai media, dal punto di vista storico, politico, sociale, legale e poi soprattutto medico, e che può aiutare le persone a maturare una visione completa ma obiettiva di quanto è successo, che però è stato oscurato dai media, per anche immunizzarsi. In questo caso sì, è una forma di vaccino buono, perché secondo me può aiutare le persone a immunizzarsi da possibili strumentalizzazioni future di crisi, perché si mostra anche come quello che è avvenuto in questo caso con il Covid può avvenire in futuro, anche in un breve futuro, con semplicemente scenari diversi ma modalità identiche, perché la strategia che è stata adottata è sempre quella. E quindi questo libro aiuta anche, questo numero aiuta anche ad acquisire gli anticorpi per evitare di ricaderci, ma soprattutto per difendere i nostri diritti, le nostre libertà e la democrazia, perché poi questi tre elementi, pilastri fondamentali, sono stati negati e letteralmente calpestati.
Grazie Enrica, io sottoscrivo le tue conclusioni, ti faccio ancora una volta i complimenti per l'egregio lavoro che fai ogni mese, premiato dal successo, diciamo, di questa nostra iniziativa che continua a suscitare grande interesse. Grazie Enrica Perucchietti.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Cari amici di Visione TV, vi ricordo di acquistare l'ultimo volume del nostro mensile Visione sul nostro sito visioneeditore.it, è un numero che non può mancare nelle case di tutti quelli che hanno combattuto insieme a noi negli anni della oppressione psicosanitaria. Per rendere stabile e finanziariamente solida la nostra iniziativa, abbonatevi sempre sul nostro sito visioneeditore.it, siamo intorno a 420 abbonati, ne servono almeno 1000-1500 per rendere finalmente stabile e sicuro il nostro progetto, in grado di sfidare, come noi ci auguriamo, gli anni. Grazie ancora a tutti voi. Chi invece volesse aiutare Visione TV può farlo donando i numeri che la regia mandora in sovraimpressione. A breve inizierà il mio tour elettorale, sarò in Toscana, nelle Marche, nel Lazio e in Umbria per la campagna elettorale Democrazia Sovrana e Popolare. L'8 e 9 giugno i cittadini che abitano nelle regioni del centro potranno esprimere una preferenza in nostro favore, sarebbe un segnale importante dopo anni di dura lotta contro un sistema che sembra granitico e che in realtà ha i piedi d'argilla. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.